Il tema che tratterò stamattina è un tema che mi tocca tantissimo, sia come persona che come credente. È una storia bella, ovvero a me piace tanto il libro di Daniele, in modo particolare i primi 6 capitoli, perché lì c'è una vita pratica, cioè di persone che si sono trovati in circostanze difficili della loro vita e arrivato a un certo punto si sono completamente arresi al Signore. E quando loro hanno capito di dire: Signore, noi siamo arrivati, cioè le nostre forze, le nostre capacità sono queste, adesso devi intervenire tu. E allora automaticamente il Signore, con la sua potenza, col suo amore, come abbiamo ascoltato nell'introduzione della cena del Signore, con la sua forza ha intervenuto e ha liberato questi uomini. Non parlerò di Daniele perché mi sembra già ho parlato di Daniele in questa assemblea, forse in qualche altra assemblea, non lo so, però parlerò dei 3 amici di Daniele. Infatti il tema è 3 amici ubbidienti, ma più che 3 amici ubbidienti, forse l'ubbidienza è un qualcosa realmente personale. In questi 2 anni della mia vita ho fatto un sacco di domande al Signore, ma proprio un sacco. E a volte ho chiesto al Signore: Signore, perché? E onestamente, meditando questi passi, ci sono persone che vedo o hanno visto la vita in una maniera con altre prospettive diverse. Prima di iniziare a leggere qualche versetto di questo brano, domenica scorsa noi abbiamo avuto un fratello di Porte Aperte e ci ha fatto vedere due filmati, l'uno di una sorella che si trovava nel sud dell'Africa, adesso non mi ricordo il paese, che lei ha vissuto invece di un carcere nei container. Ed erano in tanti ad essere lì, ma non soltanto cristiani, anche non cristiani. E la cosa bella era che, arrivato a un certo punto, lei raccontava la testimonianza nel dire che quando loro si sono completamente arresi al Signore, in loro è nata una pace interiore, cioè una forza che il Signore gli ha fatto andare avanti nel poter affrontare la problematica. E lei adesso si trova in Danimarca, mi sembra, dove lei racconta questa storia nel dire che noi abbiamo trovato realmente tranquillità solo ed esclusivamente quanto ci siamo arresi al Signore. E poi l'altro video, che è quello che mi ha colpito di più, era la storia di due mamme che hanno perso le loro figlie. E li hanno perso non in una circostanza un po' particolare, che questi 3 bambini nelle Filippine dovevano andare a scuola e cantavano insieme, erano felici, erano 4 amichette, erano gioiosi nel poter passare questo bosco per arrivare a scuola. Arrivato a un certo punto, dei guerriglieri l'avevano con i cristiani, hanno preso 3 dei 4 bambini e li hanno uccisi. E la cosa più atroce che ho potuto vedere in quel filmato è come trofeo loro hanno tagliato le teste. Soltanto una bambina che a loro gli sembrava morta è riuscita ad alzarsi e fuggire via. E una tra le cose che le mamme raccontavano è il fatto perché una sorella australiana gli diceva: ma come fate voi a perdonare dopo quello che voi realmente avete subito per quanto concerne questa situazione? E loro l'unica cosa che hanno detto è: il Signore, quanto ci siamo resi, perché all'inizio avevamo un odio pazzesco, tremendo. E la cosa che quando ci siamo resi completamente al Signore, il Signore ci ha dato una pace interiore. L'ubbidienza è una cosa realmente importante, perché una delle cose che ho capito in questi 2 anni è che noi uomini deludiamo e ci deludono. E semplicemente il Signore, almeno io parlo per me, non mi ha deluso mai e non mi delude mai. Parlavo stamattina, prima di accostarci alla cena del Signore, dell'immensa, della grandezza, ma soprattutto dell'amore che Dio ha nei nostri confronti. Questi 3 giovani, allora erano giovani, si trovavano in una circostanza un po' particolare della loro vita, in una circostanza dove realmente dovevano affrontare un grosso problema, un problema che a loro magari per certi versi potevano risolverlo in 4-4-8, cioè un problema dove loro realmente dovevano prendere una posizione e doveva essere una posizione abbastanza seria. Sto parlando del capitolo 3 di Daniele e perciò automaticamente parleremo dei tre amici di Daniele. Una cosa che vorrei dire come introduzione è che Dio manifesta tutta la sua potenza, tutta la sua onnipotenza, quanto noi ci rendiamo realmente deboli davanti a Lui. Perché se noi ci sentiamo forti davanti a Lui, automaticamente stiamo dicendo al Signore, Signore, ok, Tu sei grande, è vero che sei grande, io credo che Tu sei grande, però io con le mie forze posso benissimo andare avanti. Ma quando noi ci sentiamo realmente deboli dinanzi al Signore, diciamo, Signore, io sono arrivato, questi sono i miei limiti, io non posso andare oltre con le mie forze e le mie capacità, allora automaticamente il Signore interviene con una forza impressionante e automaticamente ci innalzerà. Allora dovremo leggere tutto il capitolo, però è molto lungo. Io vi consiglio di leggerlo a casa perché è un capitolo bellissimo. Di leggerlo più di una volta e voi ve ne accorgerete che ogni volta che lo leggerete troverete delle cose nuove, perché è una storia straordinaria di come il nostro Dio è un Dio grande. Leggeremo dal versetto 8. Allora Daniele capitolo 3 dal versetto 8. Dice così la parola del Signore. In quello stesso momento alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor, o re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, o re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cedra, della lira, del satterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abednego. Questi furono portati alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro, Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere. Ora appena udrete il suono del corno, del flauto, della cedra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatto. Ma se non la adorate, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re, «Oh, Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». È una storia un po' strana. Uomini fedeli, cioè uomini che si trovavano in una circostanza che non è la loro circostanza, non era la loro terra. Io non so quanti di voi sono siciliani di nascita. Alzino la mano, quanti siciliani ci sono qua? Oh, ma qua siamo tutti siciliani quasi. Allora posso predicare in siciliano? È E una tra le cose importanti, ad esempio per chi ama la Sicilia, io penso per chi ami anche Asti, per chi ami la terra dove è nata, quando si trova in un altro paese, anche se poi quel paese è il paese più meraviglioso della terra, però le proprie origini sono così forti. Ad esempio è venuto un fratello dicendomi: io sono di Vallelunga. E ricordo, ogni volta che qualcuno mi dice io sono di Vallelunga, penso ad Alan Scott, quando in una predicazione disse: Dio si è ricordato anche di Vallelunga. C'era tutto un contesto un po' particolare. Ed è strano che questi uomini, arrivati a un certo punto, erano delle persone apprezzate da questo re. Gli aveva dato una amministrazione particolare e questi uomini erano uomini completamente fedeli, cioè uomini che prendevano un euro, non c'era l'euro allora, prendevano un euro e portavano un euro al proprio re. Invece gli altri, quelli più furbetti, cercavano un modo come potersi arricchire. Invece di un euro gli portavano magari 50 centesimi, 60 centesimi e 40 centesimi li mettevano in tasca. E c'erano questi tre uomini che gli davano fastidio, in realtà erano quattro perché c'era anche Daniele con loro. E allora dicevano: come possiamo noi toglierci di mezzo queste persone? È arrivato a un certo punto, questo re fa una grandissima statua e vuole il desiderio di questo re è che tutti gli uomini adorino la sua immagine, che tutti gli uomini si prostrano davanti a quella statua. Allora, se voi fate attenzione al racconto, queste persone si lamentano dei giudei, perché i giudei nessuno si prostra davanti a questa statua. Però la cosa strana è che loro non accusano tutti i giudei. Le persone accusate erano questi tre individui, perché erano quelli che gli davano fastidio. Cioè gli altri, bene o male, erano tutti schiavi, dice ok, sono schiavi, perciò non possono fare e non possono dire nulla. Invece gli altri tre potevano prendere benissimo una posizione. E poi c'era anche tutto un concetto che io penso che non è scritturale: se uccidiamo persone che sono messe in prima linea, gli altri hanno timore e perciò automaticamente anche loro si incinocchieranno, perché vedranno che il decreto del re è un decreto reale. Perciò questi tre ragazzi, questi tre giovani, questi tre uomini e questi tre israeliti si trovavano in un territorio che non era il loro territorio, erano in terra straniera, anche se si era creata una certa posizione, ci avevano creato una certa posizione, forse avevano una casa, stavano abbastanza bene. Vedo che tanti di voi, magari forse qui ad Asti, già avete le vostre case e forse avete anche un'altra casa in Sicilia, non lo so, però ci trovavano abbastanza bene. Ma in questi tre uomini c'era un'afflizione interna, perché loro amavano la loro terra, ma amavano ancora di più il loro Dio, cioè il Dio di Israele, il Dio che aveva liberato Israele dalla schiavitù d'Egitto. E loro avevano ancora questa convinzione che quel Dio che aveva liberato Israele dall'Egitto li liberava anche dalla schiavitù di Babilonia. Loro erano giovani e i giovani hanno i propri ideali. Oggi vedevo tanti giovani, la prima volta che ho visto tutti questi giovani che suonano, perché io vedevo semplicemente due che suonavano. Oggi sono stato privilegiato nel vedere anche altri. E i giovani sono coloro che hanno una forza interna impressionante. Ad esempio io vedo giovani che a mezzanotte escono. Io alle 10:30, specialmente quando vedo la Juventus, mi addormento. E perciò automaticamente i miei occhi non ce la fanno ad andare avanti. E siamo lì, c'è le forze, tu te ne accorgi, ti guardi allo specchio e sembri giovane, però quando realmente inizi ad affrontare certe problematiche, certe situazioni, te ne accorgi che gli anni vanno avanti. Ricordo con i ragazzi di Gela che qualche anno fa, quando giocavo al pallone, ho smesso di giocare al pallone, cioè al calcio, e poi giocavamo a calcetto, e sento, diciamo atleticamente, con qualche chilo in meno, molti chili in meno, facevo il fuoriclasse nei loro confronti. Poi arrivato a un certo punto l'età iniziava a crescere e vedevo che io ero un difensore e che loro mi passavano così. E allora lì ho detto: sono vecchio. Questi giovani erano vigorosi e avevano un obiettivo, quello di lodare il proprio Dio. E poi c'era un problema realmente grosso. Non avevano la stessa religione. Cioè loro credevano al Dio di Israele, gli altri credevano ai propri dei. Anche se il re credeva in certo qual modo al Dio di Israele, tramite Daniele, quando Daniele rivelò il sogno. Però era attaccato alle proprie origini, cioè era radicato completamente alle proprie origini. E quei giovani avevano una difficoltà ancora in più. E poi c'era ancora un problema ancora più grosso, che loro si trovavano in esilio. Cioè non era la loro patria, non erano i propri confini. Sapete qual è il problema quando uno va fuori dalla propria terra? Una persona non si sente sicura. Cioè io ad esempio quando sono a Gela, io a Gela mi sento sicuro, perché posso parlare in italiano, posso parlare anche siciliano, e perciò automaticamente ho la possibilità di comportarmi con le mie proprie radici, perché la gente può gridare completamente fuori, la macchina la può mettere in una certa maniera, in 3-4 file. Io ho visto ad esempio, non so se lo possiamo raccontare, quest'estate, qui i vigili fiscali eccetera eccetera, da noi con i vigili ci puoi completamente parlare, e qualche volta i vigili prendono anche botti, e perciò stanno attento a non prenderti una multa. Perciò c'è tutto un altro sistema, un altro clima, un altro modo di vivere, e perciò non era la propria mentalità, il proprio territorio, e loro si trovavano in difficoltà, e loro avevano accettato la situazione. Infatti la prima volta che sono stato a Genova, ospitato da un fratello, vedevo che la sera tutti mettevano le moto, ma moto che costavano un sacco di soldi, tutti parcheggiati fuori. Allora li ho guardati e ho detto: ma qui nessuno mette la moto nel garage, cioè nessuno ha il pensiero di mettere la moto nel garage. No, qui dice le moto, le vespe vengono messe in questa maniera. Ah, vuol dire che non ci abita nessun siciliano, perché non ci sarebbero, cioè perché da noi c'è la preoccupazione di tenere la moto anche nel garage, perché anche nel garage stesso tu non trovi il giorno dopo la moto. È un sistema di vita diverso, perciò questi ragazzi si trovavano in un contesto un po' particolare, cioè in un contesto che non era il loro contesto. Eppure arrivato a un certo punto questo re gli viene la fantasia di fare questa grande statua. Arriva il problema. Il problema arriva che questi uomini si presentano davanti al re, accusati. Accusati dagli altri che loro non si comportano in una maniera equa, cioè che loro non si comportano come si comportano gli altri. Ed erano tre. Tre davanti alla più grande autorità di quel territorio. Il problema è un problema grosso. E questo re gli impone una cosa importante, gli dice che quando voi sentirete suonare questi strumenti, voi vi dovete inchinare, inginocchiare, voi dovete iniziare ad adorare. Vedete, se voi state attenti a ciò che dice, al versetto 14, iniziamo dal versetto 13, allora Nabucodonosor, irritato, furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach e Abnego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abnego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Qui doveva aspettarsi una risposta, ma lui va oltre. Cioè la risposta non l'aspetta e dice, al versetto 15, ora appena udrete che questi strumenti inizieranno a suonare, voi vi dovete inginocchiare. Cioè voi non potete stare fermi. Adesso lì c'è un problema realmente grosso, un problema che non è tanto grosso. Il problema poteva essere abbastanza semplice. Suonavano gli strumenti, loro si inginocchiavano e avevano salva la vita. Invece c'è questo dialogo tra il re e questi tre uomini che sono messi lì davanti al re, e il re parlava. Il re era arrabbiato, furioso, dice la scrittura. Era arrabbiato e deluso perché questi uomini non si inginocchiavano davanti alla statua che lui aveva fatto erigere. E arrivato a un certo punto loro dovevano dare una risposta al re. E qui penso a tutte e tre. E li penso in una maniera dolce, calma, il re arrabbiato, furioso, loro dolce, calma, sorridente forse, non lo so, sorridente, non so fin quando perché vedevano anche la fornace, cioè loro pensavano, cioè il cervello andava avanti, cioè perché dobbiamo essere onesti, cioè noi vediamo la fornace e vediamo automaticamente questo re che si mette lì a torturarci, voi vi dovete inginocchiare altrimenti sarete buttati lì nella fornace, allora il cervello andava avanti. E loro rispondono in una maniera pulita. Il versetto 17 dice, iniziamo dal 16, Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: o re, noi abbiamo bisogno di darti risposta, non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, tu puoi continuare a parlare, però noi non dobbiamo dirti nulla, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Loro avevano una certezza. E poi rispondono ancora: anche se questo non accadesse, o re, sappi che comunque noi non serviremo e non ci inginocchieremo. Cioè tu puoi fare di noi tutto quello che vuoi, ma noi automaticamente non ubbidiremo alla cosa che tu ci metti davanti. Ci dispiace, o re, tu sai che noi siamo gente fedele, ti siamo stati fedele, ti siamo stati ubbidiente, però in questa circostanza noi non faremo tutto quello che tu dici. Perché noi crediamo che il nostro Dio è un Dio grande. Noi crediamo che Dio è un Dio grande. Siamo convinti che Dio è un Dio grande. Io dico di no. Io dico di no. Cioè noi crediamo che Dio è un Dio grande. E penso a una cosa, pensavo stamattina, mentre quel gelo mi veniva addosso, e pensavo, mentre andavo in macchina, e pensavo a questi tre ragazzi. Magari qualcuno di noi era al posto loro. E ci troviamo in questa situazione. E ci diranno, guarda, qui tu hai la possibilità o adorarmi o essere bruciato vivo. Cosa scegli? Io penso per me, io non so voi, forse siete più bravi di me. Io forse in quel momento avrei pensato, cioè, ma a me che mi costa? Cioè io mi inginocchio, finisce lì, dura 5 secondi e poi me ne vado tranquillamente a casa. Questi prendono una posizione seria. Nel dire al re, tu puoi fare di noi tutto quello che vuoi. Cioè noi siamo convinti che il nostro Dio ci libererà e di questo ne siamo convinti. Anche se questo non succedesse, o re, a noi non ci importa, cioè noi non ci inginocchieremo davanti alla tua statua e neanche la adoreremo. E c'è una cosa ancora terribile. L'altra volta, guardando in internet, sempre sul sito di Porte Aperte, vedevo che in Nigeria si divertivano a bruciare 300 cristiani. E loro erano lì, in piazza. C'erano anche i soldati, erano lì in piazza che guardavano la situazione, avevano un libro e il cristiano doveva fare semplicemente una cosa, scrivere con la penna "Io non credo in Gesù". E tutti coloro che rifiutavano di dire "Io non credo in Gesù", non stiamo parlando ai tempi del re di Babilonia, stiamo parlando di qualcosa che è successo qualche mese fa in Nigeria. E tutti i cristiani erano messi lì in fila. Allora coloro che scrivevano "Io non credo in Gesù" venivano mandati tranquillamente a casa. Coloro che dicevano "Io credo in Gesù" e nessuno scriveva questa cosa, venivano bruciati in piazza. Sono stati bruciati 300 cristiani. Non stiamo parlando di quei tempi. Noi oggi purtroppo viviamo in una situazione un po' particolare, si chiama comodità. Cioè noi cerchiamo una situazione dove realmente non riusciamo a capire se Dio è realmente grande, anche se lo crediamo che Dio è grande, perché ci crediamo o non ci crediamo, Lui è sempre grande. Cioè Lui è colui che ha creato i cieli e la terra. Non è perché se noi lo diciamo o non lo diciamo, se lo crediamo o non lo crediamo, cambia qualcosa. Lui è grande perché è grande, Lui è immenso perché è immenso. Lui è onnipotente perché è l'onnipotente. Lui è eterno perché è eterno. Questi uomini credevano nella grandezza di Dio. Erano convinti della grandezza di Dio. E loro arrivato a un certo punto dice: "Oh re, ok, sbrigati di fare quello che tu devi fare, perché noi non adoreremo la statua che tu hai fatto." Il re per rabbia, non è che li ha messi lì nella fornace, era la fornace accesa, dice li butta là. No, la fornace doveva essere aumentata altre 7 volte tanto. Tant'è vero che gli uomini che l'hanno portato lì vicino alla fornace sono stati bruciati. La rabbia dell'uomo va oltre. L'uomo ha il piacere di essere adorato. Cioè l'uomo ha il piacere di essere innalzato. L'uomo ha il piacere di essere acclamato. Qualche anno fa, rientravamo da Genova per via Milano e arrivato a un certo punto una bambina, c'era un uomo. Questo uomo era incappucciato. C'era caldo quel giorno, non so. Era maggio, e lui era incappucciato con altri due uomini normali, messi uno a destra e uno a sinistra. Sale sull'aereo, si mette nelle prime file. Anche noi eravamo messi lì nelle prime file, però non riusciva a capire perché questo uomo aveva il cappuccio addosso. Ho detto: o sarà una persona convinta, cioè nel senso che sente freddo, ognuno è libero di fare, oppure per lui forse ha una grande fede, spera che piove quel giorno, c'è il sole. Ho detto, ma non riuscivo a capire il perché. Arrivato a un certo punto una bambina di 10 anni fa: "Guarda mamma, c'è Costantino." E allora cioè lui si è messo un po' nel sentire una bambina e la mamma fa: "E a me che mi importa?" Cioè voglio dire, l'uomo ha quel desiderio di essere protagonista. E tante volte noi ci cadiamo dentro a questa situazione. Questi giovani dicevano al re: "O re, noi siamo disposti a morire per il nostro Signore." La mia domanda è questa: noi siamo disposti a morire per il nostro Signore? Quei 300 credenti hanno accettato di non scrivere: "Io rinuncio a Gesù" e sono stati bruciati. Questi tre uomini hanno detto di non inginocchiarsi alla statua che il re aveva fatto ereggere. È perché loro credevano solo ed esclusivamente alla grandezza di Dio. Noi che abbiamo sperimentato Gesù nella nostra vita come personale salvatore, noi che siamo privilegiati perché abbiamo lo Spirito Santo, io mi auguro tutti che realmente abbiamo fatta questa confessione, noi che giornalmente stiamo aspettando il ritorno di Cristo Gesù per andarcene in cielo, noi che stamattina abbiamo cantato, glorificato, è stato bellissimo. Cioè noi che ci siamo accostati a questi simboli per ricordare quello che Cristo ha fatto, e non soltanto quello che Cristo ha fatto, ma quello che Cristo ancora farà per ciascuno di noi. Noi che sappiamo che anche se lasciamo questo mondo siamo davanti al Signore. Noi che sappiamo che quando chiudiamo questi occhi e saranno aperti gli occhi della luce, incontreremo tanti santi che glorificano giorno e notte il nome del Signore. Cioè noi che crediamo a tutte queste cose qua, siamo disposti a essere maltrattati per il nome di Cristo? Cioè siamo disposti a dire come hanno detto quei tre giovani nel dire: "Ok, voi fate, cioè tu fai di noi quello che tu vuoi, ma noi non adoreremo alla statua, la statua che tu realmente hai fatto." Perciò ci sono momenti e convinzioni che noi abbiamo nei nostri cuori. Questi tre giovani, la loro convinzione era il fatto che Dio aveva detto di non adorare e di non inginocchiarsi davanti a nessuna statua, davanti a nessun idolo. E loro credevano ciecamente all'onnipotenza del grandissimo Dio. Io sono convinto di una cosa: che se noi ci arrendiamo completamente a Dio e diciamo: "Signore, tu devi intervenire nella mia debolezza", allora automaticamente il Signore verrà. Tante volte noi ci mettiamo davanti come gente orgogliosa, come gente che non vuole essere completamente modellata, plasmata dalla mano del Signore. E tante volte noi vogliamo fare le nostre cose con le nostre forze. E allora il Signore non può realmente intervenire, perché noi lo blocchiamo e blocchiamo la sua onnipotenza nel poter operare. qui c'è un fatto realmente importante, un insegnamento che mi ha insegnato, che il Signore ci dà un insegnamento nel dire: ok, tu vuoi fare una cosa di testa tua, falla. Ma se tu la problematica, il problema, lo metti nelle mie mani, allora automaticamente io ti aiuterò a risolvere. E questo qua ci porta a un senso di lode dinanzi al Signore. Nel dire: Signore, io ti ringrazio perché nella debolezza tu hai fatto grandi cose. Perché quando noi facciamo delle cose con le nostre forze, ad esempio la mattina ci alziamo, ringraziamo sicuramente il Signore per la notte di riposo, ma quando noi ad esempio iniziamo a cucinare, per chi cucina, chi va a lavorare, per chi lavora, quanti di noi realmente ringraziano il Signore per quella cosa che io so fare? Io ricordo che all'inizio, quando mi hanno cambiato completamente lavoro e cercavo di fare il ponteggiatore, io pregavo giornalmente di dire: Signore, dammi saggezza e sapienza, perché voglio lavorare con tranquillità, non voglio essere lì perché non so fare nulla. Cioè, dammi tu la sapienza di come poter affrontare questo problema. A distanza di 2 anni, oggi a volte lo dimentico di dire: Signore, dammi sapienza, perché ormai so fare quel tipo di lavoro. Perché noi ci mettiamo avanti noi stessi, cioè noi siamo lì a dire: Signore, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu hai fatto, però adesso io posso camminare con le mie forze. Quanto ho bisogno di te, ti faccio una telefonata e poi automaticamente tu mi aiuterai in quella circostanza e non adesso. Devo dirvi che è un brano che mi ha fatto riflettere, c'è tanto da parlare. Però voglio chiuderla e fermarmi qui nel dire che noi siamo gente debole anche se ci sentiamo forti, noi siamo gente incapace anche se a volte ci sentiamo di essere capaci nel poter affrontare certe situazioni, noi siamo gente che realmente giornalmente ha bisogno di gridare a Dio. Noi siamo gente che realmente dobbiamo affrontare le tante problematiche come questi 3 giovani, che il mondo ci mette davanti, che Satana ci mette davanti, che magari la nostra carne ci mette davanti. E noi giornalmente dobbiamo, e siamo lì, realmente a combattere, a riflettere, a dire: Signore, tu devi intervenire, perché io sono debole. E gridare fortemente come lo fecero questi 3 uomini, nel dire: o re, noi ti ringraziamo per la proposta che tu ci hai messo davanti. Noi ti ringraziamo perché tu ci libererai dalla condanna che ci aspetta. Ma noi abbiamo una grande convinzione che il nostro Dio è un Dio grande, che il nostro Dio riuscirà a liberarci dalla tua potente mano. Perché questo re era convinto nel dire: ma quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? E se noi crediamo che Dio è un Dio grande, ma non soltanto con la parola oppure quanto la cantiamo, ma se noi abbiamo questa convinzione che Dio è un Dio grande, allora il Signore interverrà. Pensavo a una cosa e con questo concludo. Pensavo, nell'84 abbiamo fatto un'evangelizzazione. E noi la mattina ci alzavamo alle 4 per andare a lavorare. Finivamo alle 2 di lavorare e fino a 1, mezzanotte, andavamo a evangelizzare in un altro paese. Facevamo semplicemente 2-3 ore di sonno al giorno. Perché il fratello che era con noi era un fratello che non so da dove lui prendeva le energie, era un fratello che pregava 24 ore su 24. E siccome lì non c'era nessun tipo di testimonianza, c'era una tenda, noi abbiamo fatto questa vita per 40 giorni. Eravamo accampati in campagna, avevamo creato delle situazioni per iniziare a lavorare, non c'erano docce, e allora abbiamo inventato delle situazioni noi. E lì sembravamo nomadi, bambini, donne, uomini, coppie sposate, eccetera, eccetera. Arrivato a un certo punto c'era una serata speciale. La tenda era piena e noi eravamo felici, abbiamo pregato fino alle 7 di mattina. Durante la preghiera le donne stavano preparando del brodo da poter mangiare, perché non avevamo quasi neanche cosa poter mangiare, un bambino di 3 anni correndo va a mettere il piede sul brodo e si brucia. E noi abbiamo visto che questo piede iniziava a gonfiare, il bambino piangeva. Allora questo fratello ci ha chiamati tutti e ha detto: digiuniamo, preghiamo il Signore. Perché noi avevamo un obiettivo ben preciso, eravamo lontani 120 chilometri dalle nostre case, eravamo stanchi, dopo 40 giorni eravamo stanchi, e non siamo riusciti a capire perché il Signore ha permesso questo. Ci siamo inginocchiati, ci siamo messi a piangere davanti al Signore. Ed è stata la cosa bella, perché la mamma col bambino è entrato e ha detto: guardate, nel piede non c'è più niente, il bambino non piangeva più. E in quel paese è nata un'assemblea, proprio in quella serata, era l'ultima sera, ci sono state delle confessioni e da lì è nata una nuova testimonianza in Sicilia. Perciò il Signore va oltre a quello che noi pensiamo. E quando Isaia dice, il Signore dice: i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, è la realtà. Cioè, perché noi siamo limitati e i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le sue vie non sono le nostre vie. E c'è un canto dove dice: io vedo più lontano di te. Il Signore vede oltre a quello che noi vediamo, perché noi siamo gente limitata, cioè noi siamo limitati nel vedere le cose. E poi quando realmente le viviamo, allora automaticamente diciamo: Signore, io ti ringrazio perché tu mi hai protetto. Potrei raccontare di esperienze dove il Signore, ero convinto di poter fare una certa situazione, una certa scelta, e il Signore poi me ne ha fatto vedere un'altra. E poi dopo ho detto: Signore, io ti ringrazio perché adesso posso capire la scelta che tu realmente hai fatto. Perciò anche noi dobbiamo essere come Sadrach, Mesach e Abednego. Cioè, nel dire: il nostro Dio è un Dio grande, dove io non posso fare nulla, Lui può fare tutto. Amen.